Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, dodicesima legislatura, documento 34, numero 4, relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare, comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1996. Relazione sull'acquisizione illegittima di informazioni riservate e controllo parlamentare. Primo. Premessa. Questa relazione affronta fatti e problemi tra loro diversi, ma che possono in gran parte ricondursi allo stesso tema generale. La definizione dei limiti entro i quali i servizi di informazione e sicurezza hanno il diritto di acquisire informazioni riservate che riguardano attività istituzionali o la sfera privata di singoli cittadini. Questi limiti sono fissati in rapporto alle finalità stesse dei servizi, così come la legge le determina, oltre che in rapporto al fondamentale dovere di fedeltà alla Costituzione. Dunque, se vi sono informazioni riservate che affluiscono agli apparati di intelligence e che non concernono la integrità dello Stato, la difesa della sua indipendenza e la sicurezza dell'ordinamento democratico contro ogni forma di emersione, la loro acquisizione è in contrasto con gli istituzionali ed è perciò illegittima. La relazione esamina alcuni casi nei quali è risultata evidente questa illegittimità collegata a manovre politiche e ad una illecita strumentalizzazione delle informazioni riservate. Secondo, le informazioni sui magistrati, la Guardia di Finanza, le manovre politiche, il SISDE. 1. Il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza presentò il 26 ottobre 1995 una relazione al Parlamento contenente rilievi e valutazioni su un'ampia raccolta di documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria di Milano che erano stati sequestrati presso l'ufficio romano dell'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi. Il comitato individuò tra questi una serie di appunti per lo più anonimi, con notizie riservate su indagini giudiziarie e su magistrati, tra le quali numerose informazioni o pseudo-informazioni relative al dottor Antonio Di Pietro e fabbricate contro di lui. Furono posti allora alcuni problemi. Quanto di questi materiali proviene dall'interno degli apparati di sicurezza? Vi è stato, ed in quale misura, un contributo da parte di uomini dei servizi o da parte di altri pubblici ufficiali all'attività di controllo illegittimo e di intimidazione sviluppatasi contro i magistrati che hanno indagato ed indagano sulla corruzione politica? E di chi sono le responsabilità? Alcuni indirizzi erano già chiari. Ma la relazione si concluse con un impegno del comitato a verificare ulteriormente se sul dottor Di Pietro, come su altri magistrati occupati nello stesso genere di processi, ed inoltre sullo svolgimento del loro lavoro giudiziario, fossero state raccolte, nell'ambito dei servizi o di altre strutture pubbliche, informazioni riservate di qualsiasi genere. Veniva infine sollecitato al governo una rigorosa vigilanza sugli archivi dei servizi per accertare se vi fossero tracce di una simile deviazione dai compiti istituzionali. Oggi il Comitato intende rendere conto al Parlamento dei risultati delle proprie attività istruttorie, sollevando ulteriori interrogativi ed offrendo alcune risposte. 2. Gli ulteriori interrogativi che il Comitato sottopone all'attenzione del Parlamento riguardano anzitutto la illegittima acquisizione di informazioni concernenti magistrati ad opera di pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza. Il 7 dicembre 1995, il comitato domandò al comandante generale della Guardia di Finanza, riproponendo un quesito già indirizzato al responsabile del secondo reparto, colonnello Mariella, se risultavano attività informative da parte della Guardia di Finanza sul conto del dottor Di Pietro o di altri magistrati. La risposta, come già quella del colonnello Mariella, fu nettamente negativa. Il comandante generale escluse, con riferimento all'attività istituzionale svolta dal comando generale, che vi fossero state tali attività. Ma il comitato ha acquisito documenti provenienti dall'autorità giudiziaria di Milano e da quella di Brescia, i quali dimostrano che singoli appartenenti alla Guardia di Finanza hanno invece raccolto informazioni su magistrati. Si è trattato evidentemente di un'attività extraistituzionale che non risulta delegata dai superiori, di cui occorre tuttavia accertare puntualmente l'ampiezza e le motivazioni anche al di là dei profili penali. La Procura della Repubblica di Brescia ha segnalato il 25 gennaio 1996 l'esistenza di indagini preliminari nei confronti di Paolo Simonetti, brigadiere della Guardia di Finanza già in servizio presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, per il reato di abuso continuato in atti d'ufficio, anche in danno di magistrati. È emerso infatti che egli raccoglieva informazioni di varia natura aventi ad oggetto vicende private o di ufficio di alcuni magistrati della Procura di Milano, tra l'altro costruendo contro di essi accuse di parzialità nelle indagini. Il contenuto di tali attività risulta essere stato a conoscenza del giancostabile Salato, poi trasferito, al pari di Simonetti, presso il secondo reparto della Guardia di Finanza. A proposito di questa vicenda, tre sono le domande alle quali occorre rispondere, e questa funzione spetta ora anzitutto all'autorità giudiziaria. Domande. Vi è stato un coinvolgimento di altri sottufficiali ed ufficiali in queste attività informative? Quali ragioni hanno determinato il trasferimento del Simonetti e del Salato ad una delicata ed importante struttura come il secondo reparto della Guardia di Finanza? E nell'attività di intelligence che spetta a questo reparto è possibile che siano state assunte da loro o da altri analoghe iniziative extraistituzionali? Il comitato potrebbe chiarire più a fondo tali questioni se disponesse di un potere specifico di accertamento dei fatti e delle responsabilità pari a quello delle commissioni parlamentari di inchiesta. Allo stato attuale, le iniziative di questi pubblici ufficiali appaiono come una componente di un'azione informativa e di controllo più vasta che si è mossa attorno al pool di Milano. Il 20 febbraio 1996, la Procura della Repubblica di Milano ha fatto pervenire al Comitato alcuni documenti sequestrati nel procedimento penale numero 926095. A carico di Francesco Nannocchio più altri ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza per il reato di associazione per delinquere. Essi rivelano un complesso ed intenso lavoro volto a raccogliere note informative sui magistrati, tra i quali il dottor Di Pietro, il dottor Colombo ed altri, sulla loro vita, sulle indagini, sui rapporti dell'uno o dell'altro con i colleghi e con individuati elementi della polizia giudiziaria. Si riferiscono presunte scorrettezze, che poi verranno contestate nelle ispezioni dall'autunno del 1994 in avanti. È insomma un'attività che può denominarsi di dossieraggio, nella quale rientrano fra l'altro le stesse insinuazioni contro il dottor Di Pietro utilizzate a più riprese dall'onorevole Bettino Craxi e da altre fonti, su cui si veda la precedente relazione del comitato in data 26 ottobre 1995. C'è una sinergia informativa tra le carte in possesso dell'ex presidente del Consiglio e questi documenti. su alcune situazioni, ad esempio le indagini relative ad attività economiche riconducibili al PC, egli ha utilizzato per le proprie schede materiali provenienti da quei dossier. L'attività illegittima era iniziata anche prima che vi fossero procedimenti penali contro appartenenti alla Guardia di Finanza. Domande: ma era soltanto un'attività casuale ed isolata? Quali colleghi ne erano al corrente? Vi sono ufficiali superiori che ne hanno avuto notizia, che l'hanno tollerata o incoraggiata? Il comitato auspica che vi sia da parte di tutta la Guardia di Finanza il massimo impegno per consentire risposte esaurienti a tutela dell'onore di tutti coloro che prestano servizio con lealtà e correttezza in questa istituzione. 3. Dai documenti acquisiti e da alcune audizioni svolte, tra le quali quella del dottor Antonio Di Pietro, risulta che negli ultimi anni si sono concretizzate varie attività e strategie volte ad interferire nei procedimenti penali in corso a Milano, che avevano ed hanno a oggetto gravissimi fatti di corruzione politica e che hanno portato, tra il 1992 e il 1994, ad una vera e propria decapitazione del sistema di governo. Vi sono state da più parti manovre per intromettersi nelle indagini, per conoscere il loro svolgimento, per acquisire in tempo reale informazioni riservate su atti giudiziari che dovevano essere ancora compiuti, per esercitare un controllo illegittimo sui singoli magistrati e sulla loro vita, per costruire dossier che servivano a delegittimarli. Il comitato intende ricostruire le linee essenziali di questo scenario e delle interferenze che si sono susseguite, mettendo in particolare a fuoco alcune attività non legittime svolte nell'ambito del SISDE. 4. La prima manovra di interferenza e di delegittimazione nei confronti del dottor Di Pietro e dei magistrati di Milano è quella che fa capo al ON. Bettino Craxi e al gruppo di potere a lui strettamente legato. L'ex presidente del Consiglio ha accumulato sul dottor Di Pietro una serie cospicua di note informative idonee a gettare sospetti infamanti e a demolire l'immagine del magistrato. Esse riguardano l'intera carriera del dottor Di Pietro da quando era in polizia, le sue amicizie, una serie di vicende private in base alle quali vengono costruite accuse contro di lui, ed infine la conduzione delle indagini nell'ambito del pool milanese. La raccolta di materiale informativo comincia tra la primavera e l'estate del 1992. Quando appare chiaro che le inchieste non si fermano dopo i primi arresti. Una novità interviene all'inizio del 1994, come il comitato ha messo in luce nella sua precedente relazione. Andando al di là delle accuse già note, che da tempo circolavano su anomali collegamenti di Di Pietro con professionisti ed imprenditori, le informazioni riguardano ora un fatto presentato come oggettivo. Tra il febbraio e il maggio 1992, nella fase cruciale delle indagini che hanno fatto esplodere il sistema di Tangentopoli, Di Pietro avrebbe effettuato una serie di telefonate, in particolare con gli avvocati Lucibello ed Adamo, legati a lui da rapporti di amicizia. Questi a loro volta e negli stessi giorni avrebbero avuto frequenti contatti telefonici con persone coinvolte nei reati su cui vertevano le indagini, il tutto attraverso apparecchi cellulari. Il riferimento alle telefonate è contenuto per la prima volta in una lettera dal tono intimidatorio indirizzata dall'onorevole Craxi al dottor Di Pietro il 25 febbraio 1994. Il dottor Di Pietro, nella sua audizione davanti al comitato, ha confermato di averla ricevuta. La lettera contesta il trattamento di favore accordato ad alcuni indagati, ed in particolare a Sergio Radelli, mentre una particolare durezza sarebbe stata usata nei confronti di Mauro Gian Lombardo, collaboratore diretto di Craxi, arrestato poco tempo prima. Quando scrive questa lettera, Craxi già è in possesso di conoscenze precise circa le conversazioni telefoniche. Allude, con parole minacciose, ad un frenetico scambio di consultazioni preventive tra il procuratore che doveva procedere all'arresto e cioè lei, avvocati ed imprenditori amici tanto suoi che del Radelli e tra questi il Radelli stesso. Ma l'elenco analitico di quelle telefonate fa parte di un dossier che ha costituito la base di avvio dell'attività ispettiva iniziata nell'autunno del 1994 a carico del dottor Di Pietro e chiusa il 7 dicembre, nel giorno successivo alle sue dimissioni. L'originale di quel dossier, mai protocollato, fu fatto distruggere dal capo dell'ispettorato del Ministero di Grazia e Giustizia verso la fine di dicembre del 1994. Fotocopie dei documenti in esso inclusi sono state poi trasmesse alla Procura della Repubblica di Brescia da uno degli ispettori. Durante l'autunno del 1994, occorre ricordarlo, numerose copie del dossier risultano essere state in circolazione. Si è fra l'altro accertato che una di esse era allora nella disponibilità di Paolo Berlusconi. In relazione alla formazione e all'uso del dossier come illecito strumento di pressione per indurre Di Pietro a dimettersi, la Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio di Paolo Berlusconi e dell'ex ministro Cesare Previti per il reato di concussione in concorso con gli ispettori ministeriali di Nacci e De Biase. Il giudice delle indagini preliminari non ha ancora deciso in merito a tale richiesta. Il 22 giugno 1995, Craxi ha reso noto pubblicamente l'elenco delle telefonate già compreso nel dossier ed ha affermato che i tabulati gli erano stati forniti dal capo della polizia Vincenzo Parisi in un incontro risalente ai primi di settembre del 1992. Craxi ricorda che Parisi gli aveva parlato dei contatti da lui tenuti con il dottor Di Pietro tramite il funzionario Achille Serra, prima direttore dell'OSCO, poi questore di Milano. Anzi, egli afferma, lo stesso prefetto Parisi e l'on. Giuliano Amato avrebbero promosso in quel periodo una sorta di intesa sotterranea ed illecita con il dottor Di Pietro perché adottasse provvedimenti di favore nei confronti di alcuni indagati vicini al segretario del PSI. In cambio, quest'ultimo si sarebbe impegnato a non dare corso ad ulteriori polemiche nei confronti del sostituto procuratore. Non risulta che questo preteso accordo abbia dato frutti se si considerano le vicende giudiziarie nelle quali di lì a poco fu coinvolto lo stesso Craxi e le accuse mosse dal pool nei suoi confronti. Sembra inoltre contraddittorio che Parisi consegnasse a Craxi i tabulati, cioè un'arma che poteva servire a rendere più duro l'attacco contro Di Pietro, proprio nel momento in cui stabiliva un contatto con l'ex presidente del Consiglio per sollecitare da parte sua un'attenuazione delle polemiche avviate contro il magistrato con alcuni corsivi e con un'apposita riunione della segreteria socialista. È poco verosimile, del resto, che Craxi, in possesso dei tabulati, non li abbia affatto usati per un anno e mezzo, pur di fronte alle inchieste che procedevano e all'aggravarsi della propria posizione giudiziaria. È invece possibile che li abbia acquisiti non nel settembre 1992, ma più tardi. Una operazione di questo genere comunque deve aver richiesto il verificarsi di due condizioni. A. La illegale e incontrollata circolazione di tabulati circa il traffico telefonico e le singole comunicazioni. B. la perfetta conoscenza sia delle indagini condotte da Di Pietro e delle vicende processuali relative a soggetti come Mario Chiesa, Maurizio Prada e Sergio Radaelli, sia soprattutto dei suoi rapporti di amicizia con gli avvocati Lucibello e Adamo. Questa conoscenza ha reso possibile una estrazione mirata di tabulati relativi a comunicazioni in partenza dalle utenze di Di Pietro, di Lucibello, di Adamo e dello stesso Radaelli, tali da attestare in giorni ed in orari determinati una serie di reciproci contatti. Siamo di fronte a procedure del tutto illegali e può essere avvenuto, come ritiene lo stesso Di Pietro, che le telefonate siano state in qualche modo intercettate. 5. Dalle carte sequestrate nell'ufficio romano dell'ON. Craxi emergono elementi informativi somiglianti o coincidenti con quelli che si ritrovano nel dossier anonimo contro Di Pietro. Secondo la ricostruzione che questi ha fornito al comitato, gran parte della strategia di delegittimazione contro di lui e contro il pool sarebbe stata promossa dal gruppo craxiano, con il sostegno di vari e potenti alleati. Durante l'audizione, il dottor Di Pietro ha segnalato alcune gravi circostanze che sono emblematiche di questa strategia. A. La vicenda del passaporto. Nell'estate del 1992, mentre procedono le inchieste dopo che sono emersi indizi circa il rischio di un attentato contro Di Pietro, egli parte per una vacanza in Costa Rica. Ragioni di sicurezza inducono il vicequestore vicario di Bergamo a procurargli per il viaggio un passaporto di copertura intestato ad altro nome. L'operazione riservatissima è a conoscenza del prefetto Parisi, capo della polizia. Un appunto anonimo ritrovato tra le carte di Craxi, ma compreso anche nel dossier posto a base della ispezione del 1994, riferisce dettagliatamente il fatto, aggiungendo che in Costa Rica il magistrato sarebbe stato ospite della consorte del dottor Lamberto Dini. Questo particolare, per sé insignificante e smentito dal dottor Di Pietro, serve evidentemente ad insinuare l'esistenza di suoi collegamenti con ambienti finanziari. Del resto, notizie su viaggi o rapporti con ambienti non italiani del magistrato ricorrono spesso nei dossiers, dai viaggi negli Stati Uniti, di cui Craxi conserva memoria, all'informazione raccolta dal SISD. Compresa tra quelle che saranno citate più avanti della cosiddetta fonte Achille, su presunti contatti con ambienti internazionali in grado di determinare manovre contro la lira. È fuor di dubbio che l'episodio del passaporto su cui viene costruito l'appunto è stato comunicato all'esterno da un'autorità ufficiale. Secondo Di Pietro si è trattato dello stesso prefetto Parisi. Non è possibile su ciò un giudizio sicuro. Quel che conta è l'uso distorto e ricattatorio di notizie di interesse istituzionale, delle quali soltanto organi di polizia potevano essere a conoscenza. B. Il mancato arresto di Gianfranco Troielli. Il dottor Di Pietro ricorda di avere promosso una operazione per la cattura di Gianfranco Troielli, appartenente al più ristretto gruppo di potere craxiano e uomo chiave nella gestione dei conti all'estero su cui transitava il denaro accumulato con le tangenti. Troielli era stato individuato a Malindi e l'operazione fu concertata con le varie forze di polizia. Ma prima che si attuasse, qualcuno, dall'interno, avvertì il ricercato che poté rendersi così irreperibile. C. I controlli da parte di Ferdinando Mac di Palmstein. Il 21-22 novembre del 1994, dopo l'arresto del finanziere Mac di Palmstein, potente amico dell'onorevole Craxi, la polizia francese trova fra le sue carte documenti che attestano una complessa ed articolata attività di controllo su Di Pietro. venni a conoscenza, ha dichiarato quest'ultimo davanti al comitato, del fatto che contro di me erano state fatte perquisizioni, intercettazioni, pedinamenti con telecamere. Nello stesso periodo è in circolazione il dossier anonimo che verrà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia. La svolta dell'autunno 1994. I passi avanti decisivi compiuti dal pool di Milano riguardano soprattutto i conti all'estero su cui transita il denaro delle tangenti. Grazie a quanto ha rivelato ai magistrati Silvano Larini, si sono individuate le responsabilità relative al cosiddetto conto protezione. Questo legava assieme personaggi come Licio Gelli, Bettino Craxi, Claudio Martelli, rappresentando un elemento di giuntura e di continuità tra il sistema di affari che faceva capo alla P2 e quello della corruzione politica sviluppatasi durante gli anni Ottanta. Inoltre, tra il settembre e l'ottobre del 1994, messo a fuoco il ruolo di Mauro Gianni Lombardo, ed utilizzando una diretta collaborazione con le autorità giudiziarie del Lussemburgo e della Svizzera, si scoprono le attività finanziarie condotte su scala internazionale da Giorgio Tradati e si avvia la ricerca su altri conti che sono dietro alle attività dello stesso Tradati, tra i quali quello denominato All Iberia, scoperto un anno dopo, al quale risulterà interessato Giorgio Vanoni, alto esponente Fininvest. Quando l'indagine si sposta sui conti all'estero, l'attacco e l'uso di informazioni riservate contro il dottor Di Pietro si fanno molto più intensi, fino alle sue dimissioni. Segue seconda parte.